Buongiorno a Fabrizio Ponciroli, ciao Fabri.
Ciao, bentrovati tutti.
Allora, direi che intanto il bilancio, restiamo sul campo, poi andiamo sul fuoricampo, per quanto riguarda l'italiano è positivo. Intanto ti chiedo se ti ha stupito più il Milan contro il Napoli in positivo o il Napoli in negativo con il Milan, se c'è qualcosa di negativo da analizzare. Cosa pensi del cammino in Champions dell'Inter e così archiviamo il discorso Champions.
Ma guarda, devo dire che il Milan mi è piaciuto molto, mi è piaciuto l'approccio, è stato bravo a sfruttare le amnesie difensive del Napoli, che chiaramente, come avevamo detto, ha pagato moltissimo l'assenza di Kim e Anguissa, soprattutto di Kim. Quindi il Milan ha sicuramente meritato l'accesso alle semifinali e l'Inter ha fatto il suo, dimostrando che è una grande squadra che sta deludendo in campionato. Cioè, sull'Inter la mia visione è molto chiara: mi sembra una squadra molto forte, molto europea, che però in campionato ha proprio deluso ampiamente. Il Milan non è che abbia fatto granché in più rispetto all'Inter, però credo che il potenziale dell'Inter sia maggiore. E poi sai, il bello della Champions è che può succedere di tutto, quindi in realtà non esiste un favorito in un derby che è già storia. Quindi complimenti ad entrambe, è bellissimo vedere l'UEFA che fa un post per sottolineare le milanesi e il derby di Milano in Champions League. Quella è stata una gran soddisfazione per tutti noi italiani.
Grandissima soddisfazione, così come grande soddisfazione portare altre due squadre nelle semifinali, questa volta di Europa League, Juventus e Roma. La Juventus ha vissuto intanto una giornata quasi fino al ridosso del kick-off fondamentale per quanto riguarda la questione relativa alle plusvalenze e i 15 punti di penalità, ne parleremo tra pochissimo. Restiamo sul campo, si è vista una squadra che non era partita male, trova anche il gol del vantaggio meritatamente, poi si addormenta Alexandro, sbaglia Rabiot, calcio di rigore per lo Sporting Lisbona che accorcia le distanze e da lì gioco al risparmio, diciamo, della Juventus, che qualche volta ha fatto vedere qualcosa di positivo, in altri casi invece no. Lo Sporting ha provato ma senza rendersi mai seriamente o realmente pericoloso, arriva una qualificazione in semifinali che mancava dai tempi, per quanto riguarda una Coppa Europea, dai tempi di Cardiff, quando la Juventus arrivò a giocarsi la semifinale col Monaco. Dall'altra parte la Roma ha temuto fino all'ultimo il pareggio con il Feyenoord, poi liberata da quel meraviglioso gol di Dybala che mi ha ricordato molto il gol che fece contro la Lazio nel famoso gol all'ultimo minuto che valse quasi un pezzo di scudetto per la Juventus contro il Napoli di Sarri, e poi dopo nei tempi supplementari Pellegrini e il resto della squadra ha portato El Shaarawy, soprattutto hanno portato, cioè El Shaarawy, pardon, hanno spalancato le porte verso la semifinale per i giallorossi. Anche qui possiamo sorridere e parecchio, Fabrizio.
Beh, direi assolutamente sì. L'evento è stata una sofferenza, ma era abbastanza prevedibile. Lo Sporting Club de Portugalco, come si definiscono, è una gran bella squadra, ma veramente una gran bella squadra. Hanno dei centrocampisti con dei motori molto molto interessanti, hanno una bella difesa, per fortuna hanno degli attaccanti scarsi e questo ha salvato un po' la Juventus, però è una gran bella squadra. Cioè, io credo che la Juventus abbia fatto un passo in là importante, perché non era assolutamente facile uscire da Lisbona con la qualificazione. Certo, siamo sempre ai soliti discorsi: Vlahovic impresentabile.
Bravo.
Io direi che ormai si può parlare tranquillamente di un caso Vlahovic: non segna su azione dal 16 febbraio, non segna su rigore dal 16 marzo. Cioè, questo ragazzo io credo che abbia bisogno di essere messo un attimo in panchina a riprendere un po' il filo del discorso. Allegri insiste ancora su di lui. Domenica sarò là a vedere Juventus-Napoli, vediamo se sarà in campo Vlahovic. Io sarei sorpreso, credo che il ragazzo sia in difficoltà. Comunque, detto questo, la Juventus ha fatto un gran bel passo in avanti, secondo me, perché dopo il gol subito è riuscita a non capitolare. E sono d'accordo con te, purtroppo trova il Siviglia. Perché io speravo davvero di vedere il Manchester United, che è una squadra che concede tantissimo in difesa, e invece no. Arriva il Siviglia, che è la squadra più forte insieme alla Juventus, di quelle rimaste, purtroppo è una squadra veramente, veramente tosta. Per la Roma c'è stato un momento in cui mi stavo arrabbiando, perché la superiorità della Roma nei confronti del Feyenoord era evidente, però è anche vero che nel calcio, se continui a prendere pali e soprattutto prendi gol assurdi come quello del Feyenoord, puoi anche andare fuori. Dybala ha fatto il Dybala, sono contentissimo per lui e sono contento perché secondo me la Roma è super favorita con l'Everkusen, che non è niente di che, e quindi mal che vada penso che un italiano andrà in finale. Mi auguro che la Juventus riesca a superare il Siviglia, perché Juventus-Roma finale di Europa League, beh ragazzi,
mamma mia,
tanta roba.
sì, sa, proprio da attacco. Proprio
poi
di...
con il palio anche l'accesso alla Champions.
Assolutamente, quindi diventa una cosa devastante dal punto di vista emotivo, ma bellissima dal punto di vista dello spettacolo.
Sì.
Allora, resto un attimo sul campo, poi andiamo nell'extracampo dove ci portano anche i messaggi dei nostri ascoltatori. Sul campo io condivido molto la tua lettura su Vlahovic. A un certo punto porta vuota e anche lì sbaglia, ma al di là del gol sbagliato a porta vuota sul cross di Cuadrado, mi è sembrato uno che... poi non che sia così, che non gliene fregasse nulla, cioè pressing relativo,
no,
al portatore di palla.
Vincenzo, io non credo gigioneggiamo
un po' in campo, e c'è qualcosa che non lo fa stare proprio al centro del gioco, dell'attenzione, anche nel
movimento. Sai quando si diceva un pesce fuor d'acqua?
Ma totalmente.
Quella è la sensazione,
sì.
Quella è la sensazione, sembra un giocatore che non c'entra nulla col resto della squadra, e questo è molto più preoccupante dei gol che sbaglia. Cioè è completamente avulso dalla manovra bianconera, non riesce mai a fare qualcosa che dici, ma insomma il ragazzo c'è, si esenta, continua a correre, ma senza un reale motivo. Sembra quasi delle volte che abbia quasi il timore che la palla possa arrivargli.
Sì, sì. E non gli va incontro come dovrebbe fare un buon attaccante.
Molto preoccupante, molto preoccupante.
Sono molto d'accordo. Allora, vicende extracampo, perché anche queste poi diventano fondamentali. Ieri è stata la giornata della decisione da parte del Collegio di Garanzia del CONI, che con il suo dispositivo, e dobbiamo fare una grande chiarezza, accoglie il ricorso della Juventus avverso i 15 punti, quindi restituisce i 15 punti alla Juventus, ma con rimando a una nuova giuria che rivaluterà e ricalibrerà la sentenza. Occhio che il vicepresidente Nedved è stato anche lui accolto nel suo ricorso, non sono stati invece accolti i ricorsi di Andrea Agnelli, Federico Cherubini, Fabio Paratici e Maurizio Arrivabene, che sottostanno ancora all'articolo 4, quindi quello della lealtà sportiva. Viceversa, la Juventus è stata assolta dall'articolo 4. E ritorniamo alle parole del procuratore generale dello sport Taucer, che aveva detto effettivamente l'articolo 4 non lo vedo applicabile e soprattutto non c'è la motivazione dei 15 punti. Quindi due errori in uno che poi, conti alla mano, hanno portato il Collegio di Garanzia del CONI a restituire intanto i 15 punti alla Juventus. La grande domanda, Fabrizio, che si fanno i tifosi della Juventus, i tifosi delle altre squadre, perché poi questi 15 punti non contano solo per la Juventus, ma in questo momento estromettono dalla Champions Inter e Milan, quindi anche Inter e Milan, anche Roma, anche Lazio vogliono sapere esattamente quanti saranno i punti, se ci saranno nuove penalità, e su questo bisogna interrogarsi aspettando le motivazioni all'interno delle quali si può capire se quell'articolo 4 ai dirigenti in pectore all'epoca della Juventus può incidere anche sulla decisione eventuale di ulteriori punti di penalità nella Juventus stessa, o se quei dirigenti che poi si sono dimessi, quindi con il consiglio d'amministrazione dimissionario, deresponsabilizza la Juventus Club, che allora andrebbe incontro soltanto ad una sanzione pecuniaria. E ultima riflessione, ma non per ultima, questa eventuale nuova penalità di punti sarebbe ascrivibile a questa stagione o alla prossima? E la manovra stipendi? Allora, sulla base di quello che è successo, di quello che è stato detto, delle parole di Taucher, del dispositivo di ieri, la fotografia di Fabrizio Bonciroli.
La fotografia è che è un pasticcio all'italiana, come sempre. Il fatto di non decidere mai, il fatto di spostare sempre in là le sentenze, quelle definitive, il fatto di avere sempre una sorta di mistero che aleggia su tutto quello che viene detto, il fatto di comunicare anche in maniera troppo aggrovigliata situazioni che dovrebbero essere semplici, colpevole, non colpevole, punto. Io sono deluso perché sapevo, mi immaginavo che potesse andare in questa maniera, però speravo anche che magari per una volta ci fosse un po' più di chiarezza, ecco. E invece è tutto in stand-by, che è la cosa peggiore. Io ieri ho visto tanti tifosi bianconeri festeggiare, secondo me non c'è nulla da festeggiare, e tanti altri tifosi di fede non bianconera festeggiare, e anche in quel caso non c'è nulla da festeggiare, perché tutto questo stato di sospensione non fa bene alla Juve, non fa bene al calcio, ma non fa bene anche alle altre squadre. Perché io adesso mi immagino Milan, Inter, Roma che daranno ancora di più per poter arrivare tra le prime quattro. Perché? Perché comunque la Juve adesso è terza. Poi magari però viene retrocessa e quindi potrebbero dire: mannaggia, potevo concentrarmi più sull'Europa. La stessa cosa vale per la Juve. Mi sbatto tanto per restare tra le prime quattro che poi magari mi buttano fuori? Cioè, dai,
però
cerchiamo di essere onesti.
No, sono
non mi sembra che ieri sia stata una gran bella pagina per lo sport.
No, questo sicuramente. E ci porta a pensare, allora, noi ieri nel racconto live di quello che stava succedendo abbiamo raccontato e abbiamo ricevuto anche conferma di questo, che c'era grande imbarazzo all'interno dei palazzi della FGC, della Procura, per quello che era successo, e le posizioni di chi ne erano in forte dubbio, chiaramente venendo poi meno la posizione di chi ne veniva meno anche quella di Gravina. Però tu sai che in questo momento si sta giocando una battaglia politica molto importante per l'assegnazione dell'Europeo 2032, ragion per cui se cadessero o fossero caduti due dirigenti importanti, un procuratore federale, con lui il presidente federale, che in questo momento è anche vicepresidente UEFA, sarebbe stato un problema, o sarebbe un problema non da poco. Ragion per cui magari anche lo stesso Malagò, in qualche modo, che aveva invocato l'importanza dei fondi che possono arrivare dall'assegnazione di Euro 2032, avrà probabilmente, o avrà a cuore, che questa situazione venga risolta senza che saltino poltrone, almeno non in questo momento, anche perché l'Italia è in ballottaggio con la Turchia. Turchia che ha strutture migliori decisamente rispetto a noi. Se poi viene meno, oltre che nelle strutture, l'Italia anche nella struttura organica istituzionale, è chiaro che lì è vero che Seferin la doveva assegnare, ed è vero che intanto è vicepresidente dell'UEFA e Gravina, però è altrettanto vero che poi davanti agli occhi di tutti tu devi per forza di cose assegnare l'Europeo alla Turchia. Ecco, una battaglia politica che può incidere come su questa sentenza nel suo aspetto finale, secondo te? Perché poi dall'altra parte c'è la Juventus,
che credo. Il meno possibile. Però hai ragione, la tua fotografia è perfetta. C'è troppa politica in tutta questa vicenda. Il calcio dovrebbe essere completamente fuori da ogni questione che riguarda il mondo politico. E invece vedo tantissime discussioni che mi fanno pensare che il peso politico di ogni scelta, decisione, sentenza sia enorme. E ripeto quello che ho detto prima, da tifoso di calcio, non tifoso della Juventus, voglio essere chiaro, sono veramente deluso, perché si continua a tirare in là situazioni, questioni, giudizi che fanno male a tutto il movimento calcio. Ma è possibile che nell'anno del record di squadre in semifinale, 5 mai successo, siamo qui a parlare di Juventus, di extracampo, di sentenze, di FGC? Ma solo noi riusciamo a rovinarci i bei momenti del calcio, solo noi. Oggi la Gazzetta, ma qualunque altro media, ha dovuto dare tanto spazio alla questione Juventus, quando in realtà il tifoso avrebbe voluto godere solo ed esclusivamente del fatto che Roma, Juventus e Fiorentina hanno raggiunto Milan e Inter in semifinale. Ma non riusciamo, non ce la facciamo noi, non so perché.
però la situazione è effettivamente molto complessa, anche perché poi dall'altra parte, con il fucile spianato, credo ci sia questa volta una Juventus non in versione 2006 ma in versione 2023, cioè con un John Elkann che vuole difendersi, e questo lo prova, è provato anche dalla CDA nuovo, che praticamente è fatto da tutti uomini, composto da tutti i suoi uomini di fiducia, e dalla presenza anche di un legale come Scalizia all'interno del pool, che ha difeso poi la Juventus davanti al collegio del CONI, davanti alla presidentessa Sandulli. Detto questo, lo specifico per dire che qualora dovessero arrivare nuove sanzioni, non solo pecuniarie ma anche di punteggio, per la classifica della Juventus, Fabrizio, e la Juventus dovesse impugnare di nuovo quella e fare ricorso, passerebbero altri 60 giorni, cioè si arriva con una classifica non omologata fino ad agosto. È possibile? A chi conviene? Qual è la mediazione giusta?
Hai detto tutto te. È una follia, perché tu non puoi continuare a restare in questo stato di limbo. Non puoi Juventus, non puoi Serie A, non puoi avversario della Juventus e non puoi calcio italiano, perché rischi veramente ad un certo punto che il tifoso dica ma anche basta. Adesso sai, ancora tutto, soprattutto sui social, un continuo prendere in giro i tifosi della Juventus, i tifosi della Juventus prendono in giro gli altri, ci sono accuse a volte anche pesanti da una parte e dall'altra, ma il calcio non è questo. Il calcio non è questo. Il calcio si gioca in campo, e purtroppo in questo momento facciamo molta fatica a separare il calcio giocato dal calcio politico, ed è la cosa che mi fa più male, eh. Per fortuna andiamo bene in Europa,
esatto,
ecco.
Esatto,
perché sennò sarebbe stato un disastro totale, perché almeno siamo costretti a parlare di calcio giocato perché ci sono le squadre italiane in gioco, perché sennò veramente sarebbe stata l'unica tematica, l'unico topic, non del giorno, del mese, forse dell'anno, e io onestamente mi sono stancato.
Oltretutto, e chiudo il ragionamento delle perplessità e poi ti saluto, Fabrizio, io penso che Maurizio arriva bene, uno di quelli che non ha visto ricevere accogliere il suo ricorso, cosa che invece è stata accolta per Nedved. Arriva bene, all'epoca dei fatti manco era la Juventus. Ovviamente lui ha fatto ricorso al TAR, farà ricorso al TAR, però anche questa è un'anomalia. Cioè, tu rendi conto che non si ragiona con una logica, non si è ragionato con una logica, cosa che invece la giustizia dovrebbe fare.
No, la sensazione è quella, la sensazione è di un continuo e incessante modo di ragionare che non ha però fondamenta. Torniamo a quello che dicevo prima, cioè c'è troppi pensieri, troppe persone anche non di calcio all'interno di tutte queste inchieste. Sì, tutti potrebbero dire però se uno sbaglia è giusto che paghi, ma è questo il punto, che qui non si capisce chi ha sbagliato e se ha sbagliato e in che modo ha sbagliato e soprattutto perché ha sbagliato, e con tutti questi interrogativi, cari tifosi, diventa difficile accettare qualsiasi sentenza, soprattutto è difficile accettare questo stand-by, perché veramente restare nel limbo è la cosa peggiore.
Assolutamente, e quindi capite bene anche che poi se pretendere anche la bellezza in campo da una squadra che sta vivendo tutto questo mi sembra un po' troppo, bisogna
Bravo.
Chiudere un occhio sull'estetica, dai, quest'anno. Grazie Fabrizio Ponciroli, un abbraccio grande Fabri.
A voi, alla prossima.